with the vendor.
Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction.
Un lungo viaggio tra parole, verità e Africa con le Cassandre.
Is a weapon of mass destruction. You're called a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts. Son, I have a duty calling on me. You and your sister be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, mama, it'll be alright when daddy comes home tonight. There's a long-range weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar Wave Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You're called a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously, just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now to do it right, cause I don't want your daddy leave your home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar Wave Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. You need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction.
Buonasera a tutti, benvenuti a questa ultima puntata di Gemma e Cassandra prima delle vacanze di Pasqua. Per fortuna, infatti, come tutti sapete,
cioè, in realtà Giulia voleva essere con voi anche lunedì di Pasquetta.
E che cavolo, cioè, è la liberazione, perché li dobbiamo liberare di noi?
È la liberazione, quindi.
No, assolutamente no. Vabbè. Buonasera, io sono Giulia.
Io sono Elisabetta, tanto ormai...
Questa è la settima puntata di Gemma
e Cassandra. Secondo me finalmente ci distinguono, no?
Dici?
Sì, non ci associano più.
No, siamo sempre comunque un'unica entità.
No, siamo due entità separate.
Ma per gli altri, non per noi.
Vabbè. Mi sto intrecciando questo ragionamento difficilissimo.
Quindi benvenuti a questa ennesima puntata di Gemma e Cassandra. So che siete tantissimi all'ascolto. Vi ricordiamo i nostri contatti per interromperci e disturbarci in ogni momento, perché a noi ci piace ricordare i contatti. Allora, per contattare le Cassandre avete due possibilità. La prima è quella di contattarci su Messenger, sul profilo di Radiofonica, che è diretta@radiofonica.com, oppure contattarci su Facebook.
Giulia li sta ancora leggendo i contatti, non li ha nemmeno imparati a memoria.
Ho capito, l'aterosclerosi avanza e quindi...
Sì, è la vecchiaia.
E quindi dicevamo, l'altro contatto su Facebook, c'è Mappa il Cassandra, chiedeteci l'amicizia e noi saremo ben felici di accettarla.
Sì, accettiamo tutti, o sì, più o meno tutti, in realtà non tutti.
No, però non faremo nomi.
No, assolutamente no, sta brutto.
Allora, questa settimana, Betta, abbiamo un po' tempestato le frequenze di Radiofonica. Cioè, siamo state sempre, perennemente.
Sì, perché siamo stati con voi lunedì, con Cassandra, e va bene. E fino a qui,
e fino a qui è il normale.
Poi mercoledì
abbiamo fissato insieme ai colleghi di Zionet,
che salutiamo,
un crossover. Ciao ragazzi di Zionet.
Ciao ragazzi di Zionet.
Al trio, al magico trio.
Sì, che era anche la prima volta che erano in tre, vero? Cioè, mm-hmm. che erano in tre.
Era una novità.
Giusto. Quindi siamo stati con loro mercoledì, abbiamo fatto un po' di sana confusione.
Che con loro, che ne fanno già abbastanza di loro,
sì,
quindi
non hanno bisogno di noi, direi.
No. Quindi, dopo aver, diciamo, cazzeggiato, concedetemi la licenza poletica. Poletica sì. Fino a
stasera, puntatona serissima, pesantissima.
Però, come consueto delle Cassandre, cercheremo di rendervela il più piacevole e più leggera possibile.
E vi parleremo di Ilaria Alpi. Ma quanto ci piace Ilaria
titolo,
Alpi?
Tutta la verità, niente altro che la verità.
Sì. Una storia un pochino pesante, di cui tra l'altro ancora oggi non c'è forse un giusto epilogo. Però noi cercheremo di alleggerirla.
Esatto, chiaramente la storia di Ilaria Alpi è conosciuta ai più. Era una giornalista che appunto è morta in Somalia, in circostanze ancora da chiarire dopo 20 anni di processi.
Diciamo ancora da chiarire, in realtà
sì. Ufficialmente ancora da chiarire, diciamo che una verità ufficiale ancora non è stata data. Non a caso il titolo della nostra puntata è Tutta la verità, niente altro che la verità.
Sì.
E noi, pensando a Ilaria, questo nome così bello, no, solare, aperto, pieno di A, non so, a me ricorda un sacco il sole.
Cioè, no, in realtà ci piaceva questa canzone, di la verità.
No, ma anche il nome Ilaria non è un nome brutto. No? Sempre rispetto alla cosa dei nomi dei nostri
carità,
figli,
sì.
Che vabbè,
sì.
Che se viene femmina non la vogliamo, però dovesse proprio venire femmina la chiameremo Ilaria.
No.
No? Sempre Uliva?
Uliva, Volumnia.
Ok, vabbè.
Teresa. C'ho nomi un po' arcaici in mente, però vabbè, sono un po' vecchia stasera. Comunque,
dicevamo,
a proposito di Ilaria,
ci è venuta in mente una canzone di Caparezza, dell'album Le Verità Supposte, che è Ilaria condizionata. Il tema in realtà è totalmente alle antipodi, se vogliamo così dire, perché
sì, non Caparezza, c'entra esattamente niente.
Diciamo, condanna un po' quello che è l'omologarsi le donne alle more del momento.
Com'è che sento tutto questo freddo?
Ilaria,
rieccoci qua. Questo era Caparezza con
in realtà mi ero distratta un attimo,
vagamente, c'è stato un attimo, ma perché siamo stati distratti da una serie di messaggi in inglese, vero Betta?
Sì, è troppo difficile,
cioè, abbiamo un ammiratore da Oltralpe, non si sa.
Sì, ma chi è?
Ma che ne so.
Perché?
Si chiama Bobby.
Bobby mi fa un po' cane, devo essere sincera. Sì.
Comunque, torniamo a Ilaria Alpi, che mi pare una...
No, salutiamo Luciano che ci sta ascoltando per la prima volta.
Ciao Luciano!
Sono zacco fiera del fatto che mi stia ascoltando, anche se mi ha appena scritto che siamo definitivamente stronze. Non ho capito perché. Abbiamo detto di stronzo. Ci siamo anche relativamente
allora,
contenute stasera.
Allora siamo acide, tristi, lesbiche, stronze.
Sole.
Tutto.
Poco femminili. Però ci stiamo impegnando, sì, in questo, sì, ambito, sì. Infatti stasera ci abbiamo sentite che voce femminile.
Alla metà ci avrebbe anche una maglietta di Minnie da sfoderare, però non sfodererà.
No, vabbè, tanto non mi si vede, quindi insomma.
Però sì, il concetto è quello, che dobbiamo essere femminili e allo stesso tempo femministe, mamma mia, mamma sarà difficile,
mi sono impegnata un sacco. Comunque, puntata su Ilaria Alpi. E qui
diciamo due parole su chi è, chi non è, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto. Nasce a Roma nel 61,
24 maggio, mi piace come data.
È un gemelli come me, comunicativa, non a caso fa la giornalista, cioè una...
No, questa parte non l'ascoltate, per piacere.
Sì. Gemelli, ottimo periodo questo, eh.
La smetti questa storia dell'oroscopo?
Sì, bastalo. Paolo Fox, tanti baci.
Comunque,
aiuto, si trova a Roma,
salvatevi,
fa il liceo classico, ma si iscrive all'università e partita alla Sapienza e si iscrive a lettere, in realtà, però segue un sacco di corsi in lingua, in particolar modo in lingua islamica, francese,
cosiddetta araba.
Araba, sì, era una licenza poetica.
Dai, le due le sei giocate,
basta, sono finite,
sì,
per la puntata,
finite.
Oltre ovviamente a sapere benissimo
l'inglese. Sì, sì. Insomma, andava forte con le lingue. Tanto che l'Unità, giornale
vagamente di sinistra, vagamente. Dice, sai che c'è? Perché non vai a fare l'inviata al Cairo?
Al Cairo.
Bellina, ne ho lavorato.
Visto che parli qualsiasi cosa, vai. E lei è andata. Diciamo che lei aveva questa moda un po' per l'Africa.
Esatto.
Io anch'io sono un po' la moda per...
Vabbè,
chi non ha? No, non è vero, tanta gente non ce l'ha. Comunque, non perdiamoci, che abbiamo un sacco di cose e poi facciamo tardi. Quindi prima lavora per l'Unità al Cairo e dopodiché vince una borsa di studio che le permette di andare a lavorare in Rai.
Esatto.
E nel 1990 inizia a lavorare per Rai Sat.
Dopodiché viene trasferita a Rai 3 e da qui inizia a fare la reporter, quella serie, cioè quella che fa all'estero.
E spinge sui Balcani.
Esatto, comincia
ad andare Zagabria, Belgrado.
Perché noi siamo sempre quelle che ricolleghiamo alle puntate precedenti.
Esatto,
quindi...
va dalla Popovic.
Esatto, va in quelle zone lì, va a Zagabria, va a Belgrado. Dove in realtà poi lei, mentre fa uno dei tanti suoi servizi, conoscerà un certo Miran.
Sì, che poi diventa il suo operatore di fiducia.
Collega e amico.
Ovviamente poi passeranno molto tempo insieme, quindi
c'era una forte stima reciproca, diciamo. Lei inoltre aveva una forte passione in realtà per l'Africa, questo continente così misterioso. E in particolar modo lei si interessa di quello che succede all'interno della Somalia.
Che la Somalia
è un paesino che, diciamo, ha una vita politica.
Un paesino.
Mm-hmm.
Io ce l'ho in mente proprio grande lì sulla costa, proprio in cima, sul corno, non è lei?
Era in senso ironico, paesino.
Ah, ok. Sì,
leggiamo
che...
i messaggi subliminali, Betta, dai, che ce la possiamo fare.
No, sono un po' schematica stasera. La Somalia in quel momento, diciamo che... No, vabbè, la Somalia dal 1969, in cui c'è stato questo colpo di Stato...
militare da parte di un generale, Barre, e
sì, contro vive un presidente della Repubblica.
Una vita un po', sì, politica un po' tumultuosa.
C'è un po' di movimento, per così dire, una specie di guerra civile, ma...
Perché diciamo che contro questo dittatore, contro questo generale, si cominciano a organizzare dei movimenti di guerriglia ostili a questo regime e comincia quindi la vera e propria guerra civile, che è a intermittenza. Poi in realtà ci sono quindi periodi di tranquillità e periodi di...
Ma nel 91 questo generale viene estromesso.
Esatto.
Praticamente ci sarà la contrapposizione di vari gruppi tribali per arrivare al potere, e in questo scenario entra come protagonista più o meno discusso, direi, ma questo è un po' in tono polemico, l'ONU.
L'ONU che decide
per
appunto di
fare quale scelta migliore, insomma.
È una cosa un po' attuale. Sì, di far sentire la propria voce tramite una missione che si chiama Missione UNOSOM, che in realtà fallisce miseramente intorno appunto ai primi mesi del 94, in corrispondenza più o meno poi della morte della stessa Ilaria Alpi.
Sì, perché in realtà questo conflitto diventa sempre più confuso e violento, culmina in una battaglia proprio a Mogadiscio, che non fa che aumentare le ostilità fra le varie fra la popolazione locale, e quindi gli stessi americani praticamente si ritirano nei primi mesi del 1994, che sono anche i mesi che a noi ci interessano, esatto. E che ricolleghiamo alla morte di Ilaria.
In realtà Ilaria ha una passione viscerale non solo per l'Africa, ma in particolar modo per la Somalia. Lei infatti in Somalia è stata ben 7 volte durante la sua vita, e per effettuare sempre servizi abbastanza impegnati, anche sempre abbastanza pericolosi, perché era una tosta
con i contrabbuzz,
come ci piace definirla noi. In particolar modo uno dei suoi ultimi servizi riguarda un po' quello che è il ruolo della donna all'interno della Somalia, in particolar modo l'infibulazione, questa pratica di mutilazione dei genitali. La descriviamo, Betta?
Sì, praticamente il concetto è che la donna non deve provare piacere, cioè la donna in Somalia, e non solo in Somalia, in realtà è una pratica purtroppo piuttosto diffusa, che però non va assolutamente ricollegata con l'Islam, perché nel Corano non c'è nessun accenno a questa pratica, anzi appunto è più una pratica, per così dire, tribale, di vari pensieri. Però il concetto è che la donna non deve provare piacere, e vabbè, l'infibulazione,
anzi, se è possibile, dolore,
esatto, dal latino fibula, che significa spilla, fondamentalmente consiste in una mutilazione genitale dove c'è l'asportazione del clitoride, e questo ovviamente priva la donna di gran parte del piacere, e delle piccole labbra e parte delle grandi labbra, inoltre vengono cauterizzate e cucite, per così dire, e lasciando solo un piccolo foro per la fuoriuscita ovviamente delle urine e del sangue mestruale. Questo in maniera piuttosto sintetica.
Ma diciamo che questo chiaramente è un problema che anche da un punto di vista medico crea una serie di complicanze.
Sì,
infinite.
Io e Giulia ci siamo fatte molte domande.
Il concetto è in Italia chiaramente una pratica del genere non è assolutamente tollerata. In un paese invece dove comunque è una pratica comune, addirittura la Somalia mi pare abbia il 98% delle donne che hanno appunto subito questa pratica,
sì,
volontariamente.
Anche perché
poi
da un antropologo è stata definita come la città, il paese delle donne cucite, insomma. Un
antropologo francese, esatto. E quindi ecco, comunque è una condizione che non solo compromette la vita sessuale, ma anche proprio la stessa riproduzione, perché appunto durante il parto poi i dolori sono
tutto è associato
forti,
ad un livello di dolore,
un rischio di infezioni enorme, e quindi tutte quelle che sono le associazioni umanitarie che operano all'interno di questo paese chiaramente si trovano a dover fronteggiare un dilemma etico, che è quello di impedire oppure effettuare la pratica in condizioni,
cioè,
diciamo,
il discorso è: lo facciamo fare in modo tale che non lo facciano in maniera privata, tra virgolette privata, cioè vuol dire in maniera casalinga, e quindi assicuriamo delle condizioni igienico-sanitarie appropriate, oppure lo in qualche modo
osteggiamo
proprio da qualsiasi punto di vista, e quindi facciamo sì, appunto, ritenendolo una cosa totalmente sbagliata, cioè ne usciamo proprio, non vogliamo affrontarlo assolutamente come discorso.
Di fatto le associazioni umanitarie prediligono, ecco, la linea appunto di curare a prescindere, perché appunto si trovano in un paese straniero e non possono alzare la voce e dire no, non lo potete fare, preferiscono appunto.
Ma poi cioè, appunto, non dare tanto un giudizio morale, quindi, ma comunque cercare di tutelare
la salute delle
donne.
E in questo, ecco, appunto, Ilaria si inserisce in questo contesto e comincia ad effettuare una serie di servizi estremamente osteggiati, perché poi chiaramente gli uomini delle donne che venivano curate all'interno di questi ospedali da campo chiaramente non volevano che le donne fossero riprese, che le donne fossero intervistate, e anche i medici a loro volta
non volevano che le donne venissero informate sul fatto che poi non è una cosa, cioè va bene che culturalmente voi accondiscendete in qualche modo a questa pratica, però un altro mondo è possibile, insomma, no? Cioè, nel senso che non è che non farlo significa per forza fare un peccato, non essere
quello. Secondo me è anche un livello successivo. Di fatto, quando lei si è poi dovuta scontrare con la realtà somala, ha dovuto poi scontrarsi anche con i medici stessi.
Sì, esattamente.
Che provenivano, diciamo, dalle sue stesse regioni, dal suo stesso mondo, che però gli dicevano: guarda, non puoi compromettere il lavoro di anni per un'intervista. Quindi ha dovuto combattere e, diciamo, l'ignoranza del popolo somalo da questo punto di vista, e anche la volontà da parte dei sanitari di
non andare contro una situazione ormai
che definita. È quella. Quindi noi, a proposito di donne
e a proposito di Africa,
ci è venuta in mente una canzone dei Madonna City Rambles.
Non
mi è venuto.
Vabbè, uguale.
Questa canzone si intitola Ebano. E ve la facciamo ascoltare. Si chiama Pai Cassandra.
Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo dell'Ebano. Una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre non mi sono voltata. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosa pare o te, formi un me. Ebano. Presi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto. Raccoglievo l'arancia e il limone in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi in una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza. Da un'amica mi sono fermato in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, c'è cosa pare o te, formi un è. Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. nozze passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia, lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.
Bella canzone, bellissima.
Abbiamo ricevuto complimenti da persone inattesissime.
Ciao Franci, la donna della nostra vita, gli è piaciuta tantissimo questa canzone.
Che bello.
Siamo torniamo a Ilaria Alzi.
Siamo un sacco emozionati, mettiamo della musica di sottofondo perché senti come rimbombiamo. Cioè,
bombiamo.
Rimbombiamo. Non si dice?
Sì.
Senti i Radiohead come vanno.
Allora, diciamo a Ilaria Alpi in Somalia, questo è uno dei tanti servizi che lei ha fatto in Somalia, appunto lei c'è stata...
Diciamo che è un po' iniziato così, cioè si è avvicinata all'Africa, per così dire, per avvicinarsi a dei problemi socioculturali che la interessavano. Dopodiché è andata a mettere il naso in cose forse un pochino più grandi, anche più grandi di lei.
Esatto, tant'è che poi le sono costate la vita.
Ecco, questo è una nostra, per carità, non sia mai che...
Come abbiamo detto oggi con Beatrice, siamo passibili di...
Di querela.
Querela, esatto.
Sì.
Però, lei...
Il suo ultimo servizio, cioè nel senso, vabbè, Ilaria Alpi, tanto lo sappiamo tutti, muore nel 1994.
A marzo.
In circostanze non chiarissime. E il suo ultimo servizio sarà esattamente in Somalia. E diciamo che lei era sulle tracce di una nave mercantile che faceva giri un pochino strani.
Lei comincia andando in Jugoslavia.
Sì, questo prima, dove conosce il suo operatore, no?
Dove stava già indagando su cinque navi mercantili, cinque pescherecci che facevano spola tra l'Europa, Italia, Jugoslavia e Somalia in particolar modo. E erano dei traffici un po'...
Sì, facevano i giri strani, tanto si fermavano, guasti strani, a volte sparivano.
Poi questo pesce che dovevano trasportare, che in realtà non c'era. Erano dei insomma, c'era una serie di campanelle di allarme che l'avevano fatta un po' entrare,
sì,
in allerta.
In realtà lei si trovava a Mogadiscio come inviata del TG3, cioè non è che era lì per libera scelta. E appunto era lì per seguire tutta la circostanza della guerra civile somala e per indagare... però su questo traffico di queste navi mercantili che lei associava appunto ad un traffico d'armi e la compagnia italo-somala responsabile era questa Shifsco che dalla stessa cooperazione italiana aveva avuto in prestito questi cinque pescherecci che effettivamente suonava un pochino strano, no? E lei sosteneva che alla base di questo c'era questo non fino a bere, però meno ugualmente. Comunque c'era lo smaltimento di rifiuti tossici più o meno nucleari, direi.
Più o meno, sempre per riallacciarci alla Margherita Hack.
Sì, e in tutto questo erano ovviamente coinvolte sia le istituzioni italiane che l'esercito, che la politica, insomma, era una cosa abbastanza... per così dire losca, però allo stesso tempo piuttosto semplice, cioè in cambio della possibilità di portare i nostri rifiuti lì, noi gli davamo dei soldi che in quel momento piuttosto
burrascoso,
soldi e armi, esatto, che in quel momento piuttosto burrascoso facevano comodo alle varie tribù somale. Questo è il sunto, proprio del sunto.
Il sunto del sunto. In tutto questo lei tutte queste informazioni le aveva avute e indagando appunto in Jugoslavia e indagando in Somalia, in particolar modo...
C'aveva i suoi informatori.
Al SISMI, in particolare Vincenzo Licausi, che era un appunto sottufficiale del SISMI che...
sembra essere il suo informatore, tanto che
qualche mese prima
è stato ucciso così casualmente, ovviamente.
Però si sospetta appunto proprio perché avesse rivelato troppo alla stessa giornalista. Il 20 marzo alle 3 del pomeriggio Ilaria e il suo cameraman Miran escono dall'hotel per andare nella parte nord di Mogadiscio, che era considerata abbastanza pericolosa, per andare appunto a parlare con un giornalista.
E anche qui succedono delle cose strane, perché l'autista di Ilaria Alpi subito dice, cioè subito dopo l'uccisione, appunto l'omicidio, che si è definito l'omicidio già, e dargli un'interpretazione, ma va bene, io tanto ormai ero data, quindi insomma. Vabbè, l'autista dice che avverte Ilaria del fatto che questo giornalista che lei andava ad incontrare non era più in albergo, non fosse più nell'albergo. In realtà lei ci va lo stesso, quindi o il giornalista non si è fatto capire, o non gliel'ha detto, perché sembra strano che lei comunque vada
a rischiare la pelle
sì, in una zona poco simpatica.
Oltretutto era un giorno in cui lei in realtà di scorta aveva solamente un uomo, appunto.
Sì.
E quindi era ancora più pericoloso, quindi se si è spostata
evidentemente era convinta del fatto che avrebbe avuto delle informazioni. Io sto prendendo tutti i verbi, mi sta emozionando.
Yeah! Sì. E in realtà poi appunto durante il tragitto un gruppo di 7 persone blocca la jeep dove viaggiava Ilaria e il suo collega, dove appunto vengono, dopo che questi sono stati bloccati, appunto vengono sparati 2 colpi a bruciapelo, uno appunto per Miran e uno per Ilaria, e i 2 appunto muoiono sul
sì.
colpo. E in realtà si sospetta che l'operazione sia stata in realtà un rapimento andato a male.
No, non è che si sospetta, ci vogliono far credere che
no, noi manteniamoci su.
No, io non voglio essere neutra.
No, non siamo neutri, ok. Allora diciamo che è stata data come interpretazioni.
Sì, la controparte è che l'interpretazione opposta è che lo stesso Stato italiano, lo stesso Sismi, abbia ucciso Ilaria Alpi perché stava indagando in qualcosa. Su qualcosa di intoccabile, diciamo. Quindi ognuno ha il suo punto di vista, io ho questo.
Quindi si voleva, diciamo, un po' mettere a tacere tutta quanta la cosa. Sì. A proposito di silenzio, a noi è venuta in mente,
tanto per cambiare,
una canzone di Simon & Garfunkel che si chiama The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed.
Sound of Silence, I'm nel Garfunkel. Non mi riesce di dire Garfunkel stasera.
Siamo informissimi Garfunkel. Stasera.
Sì. Parlavamo appunto, ecco, della delle circostanze misteriose in cui appunto è morta Ilaria Alpi. In particolar modo è interessante analizzare quello che è successo dopo.
Sì, perché vabbè, lei tra l'altro la trovano morta e sembra che il primo personaggio che entra in scena,
simpatico personaggio,
simpaticissimo, è questo imprenditore italiano, tale nome non me lo ricordo,
marocchino,
ma il cognome me lo ricordo appunto, dicevo, che si trova esattamente lì al momento, cioè
pochi
lui,
minuti dopo, esatto, la morte di Ilaria, arriva lui.
Esatto, e sarà esattamente lui quello che porta le salme all'elicottero al Porto Vecchio di Mogadiscio.
C'è infatti un video realizzato da dei reporter inglesi,
mi sa che sono americani e italo-svizzeri, cioè l'ABC americana
inglese, proprio dove l'avevo
e italo-svizzeri, non me la ricordo la, come si dice, la cosa televisiva, però
l'emittente,
esattamente, brava,
le parole
sì, a volte mi sfuggono, è la vecchiaia direi. Comunque sì, e lui, quindi ci sono le due emittenti televisive, un po' di movimento ovviamente intorno a due sparati, e marocchino, e i carabinieri che erano appunto facevano parte dell'esercito ONU presente in Somalia in quel periodo, arrivano che marocchino già aveva preso le salme e le stava portando, anche questo insomma, no?
E a quel punto decidono che l'unica cosa che possono fare è scortarli fino a
questo marocchino. Ai vari Alpi non gli stava proprio tanto simpatico, cioè ce l'aveva un po' qui perché diceva che era un po' viscido. Quindi
lei rifiutava di lui, spesso gli diceva dai, perché non vieni ospite da me invece che andare negli alberghi di Mogadiscio che sono terribili, e gli diceva no grazie, e spesso sì, lei lo accusava appunto di essere responsabile di un traffico di donne,
prostituzione, insomma non le stava molto simpatico,
e quindi lo teneva abbastanza lontano. E è anche uno dei primi che ha parlato ai microfoni nei minuti successivi alla morte di Ilaria,
sì, Mira, dicendo anche cose che poi in realtà ritratterà in seguito, sicuramente lo shock, sai Giulia, voglio dire.
Puoi mettere.
Comunque il concetto fondamentale è che il 20 marzo del 94 muoiono, rientrano in Italia due giorni dopo, e da lì in poi inizia tutto quello che è il processo di Ilaria Alpi e Miriam, non mi ricordo il cognome, però non è uguale, e del suo produttore, dal quale in realtà non siamo a oggi ancora fuori, anzi in realtà ad oggi siamo fuori, perché sebbene ci siano delle forti pressioni soprattutto da parte della famiglia di Ilaria Alpi e dalla famiglia di Miriam, in realtà le inchieste sono praticamente chiuse o ferme, non sono ancora state
sono in fase di archiviazione. Non è ben chiaro, in realtà è stato condannato solamente un personaggio,
sì,
somalo,
che è un po' il capro espiatorio,
il classico capro espiatorio, che è stato condannato a 26 anni, all'inizio è stato prosciolto, poi in appello, in Cassazione confermata,
sì, perché
condanna.
Il concetto di fondo è che c'è stato un po' di sano scaricabarile fra gli agenti del SISMI, che comunque hanno svolto un ruolo un po' ambiguo, se non altro, se vogliamo appunto essere neutrali, diciamo, loro non sono stati ambigui, però il risultato è qualcosa di poco chiaro, documenti cancellati, responsabilità non attribuibili perché non sono riusciti a risalire a dei veri e propri nomi, e contrapposto a questo c'è la parte politica che fa un po' capo all'ambasciatore presente in Somalia in quel periodo, che a sua volta insomma cerca di scaricare un po' le responsabilità, le colpe, cioè si tira fuori dal tutto dicendo che lui non ne sapeva niente.
Fatto quindi sta, il SISMI scarica sull'ambasciatore, l'ambasciatore scarica su Roma, e di fatto nessuno si prende la colpa.
E a Roma però nessuno ci dice il nome del personaggio in carica, cioè praticamente del direttore di sezione in carica, perché si scaricano il barile fra l'ufficio del SISMI, che è un ufficio cioè che ovviamente ha un ufficio a sé, e il Ministero della Difesa. Fatto sta che poi appunto ci sono stati numerosi magistrati, in realtà tre, che anche loro hanno cercato in qualche modo di fare luce su questa vicenda, e nel momento in cui stavano arrivando magicamente venivano destituiti dal loro ruolo,
fino all'ultimo, perché sono stati tre: De Gasperis, Pititto e Ionta. Pititto era quello che tra l'altro c'era proprio arrivato, cioè aveva capito che la chiave stava in questo traffico d'armi e, per così dire, di rifiuti tossici, a questo Doutes. E però magicamente lo destituiscono, e tra l'altro gli danno pure ragione, cioè lui va in appello e dice: ma a me mi hanno tolto per delle responsabilità che non avevo. Gli danno ragione, però non lo rimettono in carica, ma viene seguito da questo Ionta, che io adesso lo so che sono di parte, però sembra un po' che se la suonano da sole, se la cantano, nel senso che stanno giudicando qualcosa interno che ovviamente non deve uscire.
È chiaro che da tutto questo casino, concedetemi anche qui la terza licenza poetica della serata, esce fuori la volontà chiara di non tirare fuori quella che è la verità, e a distanza di 20 anni
ancora oggi
non c'è un responsabile, qualcuno che si prenda appunto l'onere.
Sì, perché poi sembra che in realtà in Somalia i nomi di coloro che hanno perlomeno proprio svolto l'atto pratico siano alla luce del giorno, però nessuno è mai andato fino in fondo, e questo ovviamente per le famiglie è veramente pesante, ed è veramente pesante anche nel momento in cui pensiamo che Ilaria Alpi ha praticamente dato la sua vita per la verità. Quindi lasciare questo omicidio con questo scena piuttosto oscura e poco chiara è un controsenso, no? Piuttosto forte, colossale.
Diciamo che rispetto al tema dell'ingiustizia, in particolare dell'ingiustizia che dura anche decenni se non ventenni, ci è venuta in mente una canzone del mitico Bob Dylan, che è The Hurricane. The Hurricane, per chi non lo sappia, era il soprannome di un pugile nero americano che è stato condannato per un omicidio di cui in realtà, appunto, più di 20 anni più tardi si è scoperto non essere responsabile. E questa è la bellissima Hurricane per voi.
E con questo chiudiamo la nostra parte su Ilaria.
Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, this petty. Cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat.
E rieccoci qua di nuovo su Gemappel Cassandra, e abbiamo questa sera un ospite d'eccezione.
Sì, io sono un sacco felice.
Sì, anche tu, vero?
Perché io e la Betta abbiamo un'amica in comune che non avremmo mai pensato di avere.
Esatto.
Perché la Betta l'ha conosciuta ai tempi del liceo, io l'ho conosciuta da un po' più grande perché veniamo dalle stesse zone.
Un po' più piccola, un po' più grande.
Il mondo è
Vabbè, uguale Giulia, non ci intrecciamo.
Non ci intrecciamo. Sì. Comunque, diciamo che noi, a proposito appunto di giornaliste, donne
siamo
impegnate,
siamo molto fiere
di presentarvi
una giornalista in air, perché lei si è definita così, quindi lo possiamo ridire,
lo possiamo
anche
dire
noi.
Anche noi.
Perfetto.
Perfetto, eccola la sua voce.
Saluto a tutti quanti, Cecilia.
Esatto. Buonasera a tutti quanti.
Ciao Ceci.
Ciao.
Ciao Giulia, ciao Betta.
Siamo un pochino emozionate, è vero?
Sì, ma anche da questa parte. Poi, come dicevo, i giornalisti non sono abituati a essere intervistati, quindi...
Vabbè, uguale.
Dai, sei una ragazza spigliata, una ragazza dei
figurati se tu hai questi problemi.
Ti abbiamo definito la terza Cassandra proprio perché non sei timida.
No, effettivamente quello non tanto, per fortuna.
Soprattutto il bello della radio è parlare senza contraddittorio, quindi puoi dire tutto quello che vuoi, qual è il problema?
Esatto, a meno che non chiama il leghista di turno, come succede su alcune radio.
No, ma noi quella è censura.
Ah, ok.
Non passano quelle telefonate.
Beh, insomma, allora innanzitutto vi volevo fare i complimenti per tutto quello che avete detto su Ilaria Alpi, la costruzione che avete
fatto. Grazie.
Anche se vorrei aggiungere una frase.
Vai.
Che secondo me non si sono voluti trovare i responsabili.
Ah, io sono completamente d'accordo.
Sì, sì, no, forse non siamo state chiare, ma il messaggio che subliminale di questa puntata voleva essere
magari
quindi.
Non potevate dirlo e quindi, insomma, volevo aggiungere questa...
No, siamo completamente d'accordo. Cioè, è stata proprio una sana omertà. Cioè, loro dicono che i somali sono omertosi, però in realtà... Noi non ci portiamo niente male.
Beh, ma noi abbiamo l'università dell'omertà in Italia, no?
Beh, sì, infatti. Comunque, Cecilia, dici un po' di te, perché noi ti abbiamo presentato così, ma non ti
come nostra amica.
Però dici veramente chi sei, cosa fai e perché.
Allora, chi sono e cosa faccio? Questa è una domanda...
Allora, diciamo, innanzitutto dici chi sei, da dove vieni e quali sono, diciamo, i tuoi studi, tra virgolette.
Allora, diciamo che come Elisabetta mi sta intervistando in questo momento, la mia educazione superiore è iniziata al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e poi si è spostata a Londra, dove ho fatto 3 anni di università di giornalismo. In inglese, quindi, dove poi appunto mi sono laureata e dove ho conosciuto il mio collega Giulio Rubino, che non abbiamo chiamato in questa intervista perché è uomo, per cui stasera vogliamo parlare di donne giornaliste, ma con cui da 2 anni a questa parte sto portando avanti dei progetti indipendenti di documentari. Abbiamo lavorato, diciamo, abbiamo fatto Londra-Napoli, ci siamo trasferiti a Napoli all'inizio di giugno 2009. Abbiamo iniziato a occuparci del post emergenza rifiuti, costruendo un'inchiesta proprio su quello che è in realtà la vera storia secondo noi dell'emergenza rifiuti, ovvero il fatto che non è un'emergenza, quindi in quello che ufficialmente veniva chiamato post emergenza si trova poi la vera emergenza rifiuti Campania, cioè il fatto che appunto l'emergenza è sanitaria, ambientale, non è certo... quella che si vede ogni tanto al telegiornale con i sacchetti per strada, perché quelle in realtà sono i cosiddetti picchi di emergenza.
Certamente.
Ecco, e da lì abbiamo...
che ci vogliono far vedere, no?
Sì, esattamente. E quindi da lì abbiamo costruito questo documentario che si chiama The Regime of Emergency, quindi il regime dell'emergenza, che in realtà non abbiamo ancora mai finito, perché questa cosa ci ha portato innanzitutto a costruire un sito web che è www.wasteemergency.com.
Sì, che adesso noi pubblicheremo nel nostro sito su Facebook in modo tale che tutti potranno accedervi.
Perfetto. E che in realtà poi è diventata in questo anno e mezzo una specie, diciamo, di piattaforma anche di riferimento sia per i cittadini campani che per altri colleghi che come noi, come per esempio chiaianodiscarica.it, che è un blog, come la terradefochi.it, come altri tipi di informazione esistente, indipendente ovviamente. In Campania ci siamo ovviamente tutti collegati tra di noi, visto che eravamo pochi quelli che tentavano di fare questo lavoro, e abbiamo collaborato fornendo poi delle piattaforme anche per i momenti di emergenza, questi picchi, come soprattutto per la crisi che c'è stata a Terzigno, quindi diciamo che tutti coloro che poi fornivano l'informazione indipendente, hanno collaborato in quei giorni cercando di far circolare le notizie un pochino come si faceva durante la rivoluzione dell'Iran. Cioè, sembrava una situazione un po' assurda, però in realtà tramite Facebook, Twitter e tutti questi tipi
social
di
social network,
di social network, poi in realtà le notizie ci venivano mandate e noi ci siamo ritrovati a fare anche quasi un lavoro di agenzia di stampa. E quindi questo documentario è diventato molto più di un documentario. Ci ha portato a completare un lavoro di documentario che si chiama La Selva di Chiaiano, il Parco delle Sorprese, che diciamo è nato come spin-off, quindi un lavoro parallelo, e che racconta e investiga la situazione di degrado ambientale della Selva di Chiaiano. Insomma, per due parole, poi dopo da lì, questo siamo riusciti a chiuderlo come progetto, da lì poi è sorta una nuova idea, grazie a una collega belga che si chiama Delphine Reuter, e abbiamo costruito una squadra con questa ragazza, con quest'altra donna giornalista, e abbiamo creato il progetto Toxic Europe, che proprio in questi giorni stiamo montando. Che
esattamente in questo momento, di
esattamente
la verità.
Esattamente in questo momento. E quindi, sì, infatti i due uomini sono di là che lavorano mentre voi mi intervistate. E quindi questo progetto è stato selezionato per far parte di una cosa lunghissima che si chiama Best International Organized Crime Report Award 2011.
Bla bla.
E in due parole... è una come si dice in italiano, una competition,
una competizione
non è proprio così, per partecipare al premio Ilaria Alpi.
E da qui l'aggancio, perché sennò sembrava che ti avessimo chiamato solo perché ci piace un sacco, invece ci avevamo un nesso.
E questo premio consiste in un piccolo finanziamento che purtroppo non copre le spese del nostro documentario e che
ovviamente
però ci ha permesso di iniziare a produrlo. Infatti noi poi stiamo chiedendo a tutti i cittadini, per cui lanciamo un appello subito su Radiofonica.
Lancialo!
Noi siamo riusciti a metterlo su produzionedalbasso.com, che è una piattaforma web che permette agli autori di trovare finanziatori tra la gente normale come tutti noi, quindi a trovare un pubblico affezionato, di affezionati che possa sostenere i progetti con una quota, nel nostro caso di 10 euro, e che non va pagata subito ma solamente nel momento in cui il progetto venga poi trova tutti i sostenitori. Nel nostro caso mi pare che siano 300, adesso non ricordo, ma comunque insomma andate a prenotare la vostra quota, correte. Questa è la
l'appello. Lo faremo
perché purtroppo, come sapete, la situazione dei media in Italia è molto difficile a livello di giornalismo investigativo, che è quello che noi facciamo un pochino. Forse cercando di fare quello che ha fatto Ilaria Alpi in passato, anche forse non così bene, ma ci proviamo.
Speriamo non con gli stessi risultati, Ceci. Speriamo non con gli stessi risultati.
L'unica realtà che in Italia dà sostegno ai giornalisti investigativi è l'Associazione di Giornalismo Investigativo, che sta coproducendo il nostro documentario. E che però ecco, è l'unica realtà e ha grandi difficoltà economiche anche loro, perché è molto difficile trovare finanziamenti in Italia. Non, come
però
sapete,
considera
insomma,
che la Gabanelli, ora che c'è stata la festival di giornalismo, ha detto: beh, se volete fare i giornalisti, il precariato fino ai 30 anni mettetelo in conto.
Ecco, io ne ho 23, quindi ne ho ancora parecchio.
Ancora? Sei
ancora
giovane.
Precariato, intendo. Cioè. No, ecco appunto, quindi o emigriamo tutti all'estero oppure vediamo se riusciamo a fare qualcosa in Italia.
No, però, ma dai, emigrare ecco, poi perde un po' di significato, no?
Non ho sentito, scusami.
Ho detto emigrare poi potrebbe comunque dire perdere un po' di significato,
sì.
Cioè è importante.
E soprattutto io vorrei ricordare che sicuramente la morte di Ilaria Alpi è una delle più drammatiche e più significative nel nostro
ma
paese.
Ma ce ne sono state molte
altre. Ma ce ne sono state, ma soprattutto è pieno di giornalisti, anche molto giovani, che vivono sotto scorta nel sud Italia soprattutto, di cui nessuno parla mai, perché parliamo solamente di Roberto Saviano.
Sì.
Che sicuramente ha portato tantissimo al giornalismo in Italia.
No, e non ne parliamo perché siamo ignoranti, cioè nel senso,
però
io perlomeno.
Ce ne è moltissime addirittura che hanno 24-25 anni e che vivono sotto scorta, a cui è stata data fuoco la macchina e situazioni del genere, e che non hanno un minimo di garanzia questi giornalisti, per cui io penso che anche se questa è una trasmissione da donne, che in realtà poi vada a tutti quanti, non
sicuramente
solo, credo, e che sia molto importante insomma cercare di di aiutarci un pochino noi giornalisti.
Assolutamente, infatti nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che possiamo, infatti cioè, ecco, ci sei venuta in mente tu.
E poi io insomma vi inviterei tutti quanti al Festival Ilaria Alpi, che è dal
infatti dici
mi pare a Riccione,
sì,
e dove verrà proiettato anche il nostro documentario insieme agli altri 4 documentari in gara per questo concorso, e poi uno di questi 4 sarà poi il vincitore, ma sicuramente credo che tutti e 4 i lavori siano molto interessanti. Il nostro è l'unico sul traffico di rifiuti. Noi analizziamo il traffico di rifiuti a livello europeo, quindi
sì, che tra l'altro in questo momento, appunto, visto quello di cui abbiamo appena parlato, sembra veramente attualissimo, nel senso...
Sì, sicuramente rispetto a prima si tende, per quanto i rifiuti partano sicuramente ancora moltissimo per il terzo mondo, soprattutto verso la Cina, anche se c'è una nuova caratteristica, i rifiuti partono da noi, arrivano in Cina e poi ci vengono rimandati sotto forma per esempio di giocattoli o altri utensili, per cui cioè, è un po' cambiato il rapporto, ma poi soprattutto ormai conviene mandarseli all'interno dell'Europa, dove non ci sono più controlli perché le frontiere non esistono più, per cui questo è quello che cerchiamo di raccontare.
Benissimo, noi Ceci ti ringraziamo tanto per questo intervento e per questa piccola intervista che ci hai concesso, sappiamo che appunto stai lavorando alacremente.
Sì.
No, e poi anche noi al solito stiamo andando lunghissime, perché in realtà in 3 minuti dovremmo chiudere e come al solito non ci stiamo riuscendo.
Beh, ma questo è un problema delle donne, siamo sempre
sì, siamo un po' logorroiche un pochetto. Però quindi se ci devi dire qualcosa di importante diccelo subito, perché poi ti taglieremo.
In una frase salutaci e dici tutto.
Allora, una frase, vi ringrazio. Vi ringraziano anche i miei colleghi.
No, noi ringraziamo te, veramente.
E andate tutti su www.produzionedalbasso.com e guardate per Toxic Europe, che è il nome del nostro documentario.
Va bene, è stato un piacere. Grazie, Ceci.
Ciao, Ceci, un bacio.
Ciao. Buonanotte.
Buonanotte.
Ciao. Buon lavoro.
Esatto. E noi adesso vi salutiamo. No, non vi salutiamo, cioè salutiamo Cecilia con De Gregori e Viaggi e Miraggi.
Buonanotte.
Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù.
e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi sincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Shopping for labels, shopping for love, Manolo e Louis.
Ed ecco il momento delle Cassandra News. Sì, non aspettavamo altro, assolutamente.
Date spazio a Giulia, perché io le ho detto che avremmo potuto chiudere così stasera, però no,
caspita, cioè le rubriche delle Cassandra è la parte più figa di tutto il programma.
Sì, sono
ce
tutti
la lasciamo
lì che
ultimo
aspettano,
proprio perché alziamo l'audience, no? Mm-hmm. Ragazzi, la Cassandra News della settimana, per essere proprio veloci è una notizia fantastica. Allora,
bellissimo
luogo, Wisconsin protagonista Donna
e questa è la seconda volta che gli Stati Uniti, altra volta era Texas, adesso Wisconsin, siamo spostati un pochino più su, però gli Stati Uniti spingono in questo periodo per le Cassandra News.
Allora, protagonista donna 36 anni e madre di 3 figli, che aveva trovato un modo simpatico per non farsi arrestare. Praticamente la simpatica Giulia, che si chiama Giulia con la J,
Giulia,
stava simpaticamente rubando della roba da un negozio e se la stava nascondendo nella borsa. I commessi l'hanno notata, l'hanno battibeccato un pochetto e poi alla fine hanno chiamato la polizia. E praticamente arrivata la polizia, lei ha detto: ah, mi volete arrestare?
Sì. Bene.
Spogliata completamente, nuda come un verme, gli ha detto: voi non potete arrestare una donna nuda. Poliziotti, 30 secondi sono rimaste a guardarla, poi hanno fatto.
Questo c'è scritto nell'articolo del codice
bla bla
bla bla, bla.
Hanno fatto: no, noi in realtà da nulla ti possiamo arrestare lo stesso. E quindi l'hanno presa bel bella e l'hanno portata al gabbio.
E questa era la Cassandra News, di cui siamo un sacco fieri, vero Giulia?
Esatto. Poi incredibilmente incredibilmente abbiamo avuto anche 2 mail da 2 Cassandre.
Sì.
A cui dobbiamo rispondere, Betta. Allora, una rispondo io e una rispondo.
Però le leggi tutte e due tu, perché io mi vergogno.
Perché io ho l'impostazione più. La prima.
Sì.
Care Cassandre, sono uscita con un ragazzo e quando è stato il momento di invitarlo a salire da me.
Perché leggi così?
Perché è impostato.
No, è bruttissimo.
Fa tipo, boh, non so, posta del cuore.
No. Dai.
E quando è stato il momento di invitarlo a salire da me, lui ha detto che era stanco e doveva andare a letto. Secondo voi è frocio o cosa?
Giulia!
L'ha scritto la Cassandra.
Ho capito, non si dicono queste cose.
Rispondi.
Allora, la risposta è forse non gli piacevi, non gli piacevi abbastanza? Oppure semplicemente il giorno dopo c'aveva da fare. Cioè, non è che c'è sempre una spiegazione alle cose. Poi guarda, io ho deciso che giustifico tutto, quindi sono proprio pessima per rispondere a questa
ho capito lettera. Ma cioè lei gli dice: dai, abbiamo passato una serata fantastica, e sali su e gli dice: non sono stanco. Cioè ti cala tutto l'ormone.
Infatti.
Quindi lascia perdere, Cassandra, scappa.
Scappa, vai, corri.
Seconda.
Dobbiamo leggere anche,
sì,
la seconda.
Assolutamente. Aspetta che devo.
Questa rispondi tu, però.
Care Cassandre, non sono stata in grado di dire al tipo con cui sono uscita, tra virgolette: dai, se ti va possiamo rivederci. Quindi lui se n'è andato guardandomi in faccia dicendomi: è stato davvero un piacere conoscerti, è stata proprio una bella serata. E io niente. Penserà che sono cretina? Ora sono senza numero di cellulare e senza idee. Sono cretina. Allora, cara Cassandra,
cioè voi dovete assolutamente vedere la faccia di Giulia in questo momento. È impossibile da descrivere. Vai Giulia.
Cara Cassandra,
dici.
Allora, numero uno, sveglia, perché i treni passano una volta.
Questo è vero.
Numero due, se lui è stato così gonzo.
Gonzo?
Gonzo, come quello dei Muppets. Sai quello brutto, rocco, tutto spelocchiato? Quello, gonzo. Da non chiederti il numero per primo vuol dire che alla fine non ne valeva proprio così tanto la pena. Perché a noi ci piacciono gli uomini intraprendenti.
Non sbattere, che quindi rimbomba.
Intraprendenti.
Tutto. Non esistono. Sono le donne ad essere intraprendenti.
Perché sono invertiti. Lo sai che è uscito un articolo su Repubblica che dice che i livelli medi di testosterone.
Mi sta puntando con il dito, con l'indice, aiuto. Sì, ditmi.
I livelli medi di testosterone per
sono più alti nella donna che nell'uomo.
Si stanno abbassando in ogni uomo.
Beh, ma ci abbiamo la controprova ogni giorno. Io perlomeno ce l'ho ogni giorno.
Esatto.
Testosterone
esatto.
Giù.
Direi di chiuderla qui.
Sì, penso proprio anch'io, perché stiamo degenerando come sempre. D'altronde mio papà mi dirà: ah, non siete stati nemmeno questa sera un pochino femminile, giusto?
Capitano, lei ha ragione, perdono.
E come chiudiamo, Giulia?
Chiudiamo dando la buonanotte a tutti voi e facendovi ascoltare una bellissima canzone del nostro mito. Noi lo amiamo, è l'uomo della nostra vita, il carissimo Ben.
E buonanotte a tutti, ci vediamo fra 15 giorni. Ci sentiamo fra 15 giorni.
Buona Pasqua!
Buona Pasqua, no! Buonanotte!
Polemica. She couldn't spend one day long, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on. Le Cassandre portano bene.
Sì. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say
just a generous thief. But she had diamonds on inside. She had diamonds on the inside.